Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Ave Maria, ecco, venerdì. Allora, iniziamo subito con l'atto di riparazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Adoro,
adoro, spero e ti amo. E ti domando
domando
perdono per
perdono
tutti
per
quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non ti
e non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro
io ti adoro
profondamente, vi
profondamente
offro il
e vi offro
preziosissimo
tantissimo
corpo,
sangue,
sangue, anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in
in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi e
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli è
cui
offeso
offeso
e per i
per i
meriti
meriti infiniti
infiniti del suo
del suo
Sacratissimo
Sacratissimo
Cuore
Cuore
e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
addolorato di
addolorato di
Maria,
Maria,
vi domando la
conversione
conversione dei
di
poveri
tutti i poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo
Credo
presente nel
presente nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti
sopra
amo
ogni
sopra ogni
cosa e
cosa
ti
e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia.
Poiché ora non
Perché ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
ti prego, vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente nel mio
spiritualmente nel mio povero
povero cuore.
cuore.
E come è già avvenuto, io ti abbraccio e ti
Ti
ringrazio,
ringrazio
e tutto mio
e
ministro a
tutto
te,
mio
fa,
Signore,
mio Signore, che non
che non
abbia
abbia
mai a
mai a
separarmi da
separarmi da
te
te
con il
con il peccato.
peccato. Bene, Anna, allora, vediamo che l'antifona d'ingresso dice così: tutte le cose sono in tuo potere, Signore, e nessuno può resistere al tuo volere. Tu hai fatto tutte le cose, il cielo e la terra e tutte le meraviglie che vi sono racchiuse. Tu sei il Signore di tutto l'universo. Ecco. Oggi è San Serafino da Montegranaro, che poi abbiamo anche il bel fioretto, piccolo grande santo, sempre il Signore sceglie i piccoli, per cui vuole che diventiamo piccoli, semplici, umili, e allora lui può fare tante cose. Bene. E avete sentito allora l'antifona d'ingresso? Cioè, Dio è tutto, lui può tutto, tutto è soggetto a lui. Diciamo che ci lascia anche, cioè ci lascia una libertà, vero? Di fare quel che vogliamo noi, se non vogliamo ascoltare lui, ma così è accaduto, per esempio, anche per un certo Lucifero, il quale non gli stava bene quello che aveva stabilito nostro Signore, e ha voluto fare di testa sua, e questa testa brucerà tutta l'eternità. E naturalmente anche questo è un monito per dire: attenzione, stiamo attenti, stiamo attenti, che il fatto che il Signore ci lasci fare, sì, ci lascia fare, ma chi vuol seguire me per arrivare dove io sono deve rinnegare se stesso. Perché se vuol rinnegare me per seguire se stesso, finirà dove ci sono tutti quelli che hanno fatto questa scelta, ecco. E questa mattina, sai, Anna, uno fa la comunione, Gesù è dentro di noi. E diciamo, non so perché mi è passato per la testa questo pensiero, cioè quando Gesù piange su Gerusalemme. E naturalmente piange perché vede che questa, cioè, Gerusalemme non ha accolto colui che il Padre ha mandato. Dice, ha trattato gli uomini come una chioccia con i suoi pulcini. E vedere questa ostinazione nel non voler accogliere il bene. E non solo come una chioccia con i suoi pulcini, ma addirittura ci ha mandato anche la chioccia, diciamo che è la Madonna. E pensate un po', ecco, la chioccia tiene sotto le sue ali i pulcini, ma questi pulcini beccano, diciamo, la mamma e non vogliono stare sotto le sue ali. E, è triste perché vedete che in tutti i campi, parlo, cioè, da quello puramente, diciamo, umano di tutti i giorni, diciamo, la vita sociale, la vita politica, ma diciamo fin alla Chiesa, no? Praticamente c'è uno stato di ribellione o di presunzione, cioè vedi che non c'è niente da fare, cioè non vogliamo, ecco, seguire il Signore rinnegando noi stessi, ma con grande facilità, con grande presunzione, superbia, ecco, rinneghiamo Gesù Cristo per seguire qualcun altro che, diciamo, non è una chioccia, ma è un demonio. Anzi, fosse solo uno, pensate, è entrato perfino nella Chiesa, no? Il fumo, e non solo il fumo, di Satana. E tu vedi anche nel mondo intero questi grandi sconvolgimenti, e dico in tutti i campi, anche quello politico, ovvero, ecco, questi poteri guidati dal cornuto, cioè, come ben diceva padre Pio, no? Che Lucifero, quando sta sotto i piedi di San Michele, lui grida: sono io che tengo sotto i piedi San Michele. Capite l'arroganza, la superbia? Ecco, ma è una cosa terribile. Però l'uomo basta che si alzi la mattina, mangia, beve, dorme, ascolta quello che vuole lui, e c'ha un po' di salute, pertanto si sente come Dio, no? Michele invece significa: chi è come Dio? Ecco, avrete sentito nei giorni scorsi, è partito un uragano, vero, da Cuba, e forse è arrivato, non so, non ho seguito, deve arrivare in Florida. Questo uragano gli hanno dato un nome, che strano, gli hanno dato un nome, si chiama Michael, cioè praticamente Michele. Certo che per il demonio Michele è veramente un uragano. Ecco, ma questo uragano noi dovremmo pregare non fermarti solo in Florida, ma mi sa che dovrai fare un'opera di rinsavimento per tutto il mondo, dovresti fare un po' il giro del mondo, arrivare anche in Europa, perché ne abbiamo bisogno. Penso la U, praticamente, se voi fate una U, vedete che c'ha due corna, neanche farla apposta, no? La U, come è fatta? Sono due corna, stranamente. E, diciamo, vogliamo mostrare l'unità, ma non nelle radici cristiane, quelle che hanno formato l'Europa, ma nelle radici anticristiane. Difatti la UE vero? Che cosa ha promulgato e ha fatto accettare, cioè, anche a tutti gli stati le leggi anticristo. E se tu non le accetti, addirittura ti sanzionano, tu pensa, cioè, se tu non accetti di offendere Dio, noi ti sanzioniamo, ti multiamo, ma cioè, l'uomo capisce qualcosa o è sempre ebro e non si rende conto? Cioè, io dovrei essere governato da chi vuole che io non solo rinneghi Gesù Cristo, ma lo offenda e diventi il suo nemico, perché se no mi multa. Ma sti cristiani d'Europa l'hanno capita sta cosa o cosa stanno pensando? Cioè, non ci siete ancora arrivati. Deve passare quella legge. Allora, questi poteri, loro dicono forti, ma vedrete quando sentirete scricchiolare le loro cervici, no, sotto il piede di San Michele e della Madonna, però vi renderete conto che questi poteri forti non sono ricordati che c'è chi è più forte di loro. Ecco, allora Gesù piange su Gerusalemme, ma veramente a me viene da piangere, cioè Gesù l'ho ricevuto, diciamo, un paio d'ore fa, abbiamo fatto adesso la comunione spirituale e io interiormente, personalmente, sento, ecco, Gesù che piange su una Gerusalemme, non soltanto sulla Gerusalemme che sta in Terra Santa, ma sta piangendo sulla sua Chiesa, sta piangendo sulla Chiesa che è universale, perché cattolica vuol dire universale, per cui sta piangendo. Perché dice, cosa ho fatto? Io vi ho mandato mia madre con tante apparizioni, vi ho mandato un santo che inchiodato sulla croce per 58 anni, visto che voi volete togliere il crocifisso dai luoghi pubblici, ve ne mando uno che non è scolpito né di legno né di plastica né di metallo, ma è vivente e io vivo dentro di lui, per cui mi ripresento inchiodato sulla croce, che butto sangue. E voi non capite, duri di cervice, duri di cuore, impantanati nello stagno, sai, il prossimo, questo è uno stagno, diciamo, un tipo di pantano, no? Poi si finisce nello stagno e del fuoco eterno, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo, certo, parola del Signore questa, perirete tutti allo stesso modo, non vogliamo piangere i nostri peccati? Gesù è misericordioso e sapete cosa fa? Ci farà piangere i nostri peccati, ci metterà nella condizione di gridare dal dolore spaventati, vero? E grideremo e piangeremo i nostri peccati e diremo: Signore, pietà. L'uragano Michael, quella lancia di fuoco che colpisce l'asse della terra, così gliel'ha fatto vedere a Lucia di Fatima, vero? Che sconvolgerà tutta la terra, farà piangere, perché non è giusto che pianga solo Gesù, il capo, devono piangere, deve piangere anche il suo corpo mistico, tutti devono piangere, Lui piange per i nostri peccati e noi non vogliamo piangere per i nostri peccati, ci aiuterà a piangere i nostri peccati, ecco, e diciamo, proprio vedere, c'è un'ostinazione, cioè, non deve cambiare niente dei programmi stabiliti da Bruxelles, che è già mezza musulmana, no? Per cui, diciamo, avranno quello che si meritano anche loro, no? E vogliono che anche noi cadiamo nella stessa trappola. Ora, c'è una cattiveria, un'arroganza, cioè praticamente a tutti i costi vogliono, non vogliono perdere la loro poltrona come Lucifero, che praticamente è il principe di questo mondo, non vuole essere detronizzato dalla regina degli angeli e dal principe delle milizie celesti. E vedi, c'è questa lotta, c'è questa... Ma che terribile! Pensa quando il demonio... Questi sono indemoniati, cioè, quando uno è posseduto dal demonio, pensa come il demonio. E questa gente con cui abbiamo a che fare, secondo voi, pensa secondo Cristo o secondo Satana? Cioè, sono piccole considerazioni che però l'uomo è distratto e non ci pensa, cioè si è abituato a vedere quello che vede, ma deve pensare con la zucca, vero? Deve pensare e dire, ma se noi abbiamo un Salvatore Gesù Cristo che è venuto a dirci determinate cose, insegnarci determinate cose, e questi vogliono che noi facciamo il contrario, ma secondo voi, cioè, uno dovrebbe dire, ma noi siamo cristiani, ma noi siamo battezzati, ma Gesù Cristo è venuto a salvarci, non possiamo rinnegarlo, non possiamo tradirlo, non possiamo venderlo per danari, per euro, eh? E allora, ecco Anna, era questo questa mattina, proprio pensa un po' a questo pensiero, no? Che ti arriva così senza cercarlo, no? Cioè Gesù piange su Gerusalemme. E veramente stamattina io sono, diciamo, forse così, c'è una certa tristezza a vedere che tu puoi parlare e dire, ma guarda, non serve a niente, cioè... Non cambi una virgola, l'uomo è incanalato a gran velocità verso il traguardo della dannazione, corre a una velocità che fermarlo, diciamo, solo il Signore lo può fare, no? Tu puoi dire quello che vuoi, la gente ormai va avanti verso la perdizione cantando. E pochi sono coloro che gridano nel deserto, diciamo, c'è la desertificazione della verità, cioè piante di verità, alberi di verità, ne trovi poche, c'è una desertificazione, ecco, perché senti la gente parlare, ma aria fritta praticamente. Ebbene, allora Anna... diciamo, dopo il lamento e il pianto sulla Gerusalemme,
certo,
terrestre, perché
considerazione della realtà, sì.
È così. Certo. Non... Cioè, vedi che tu vai anche in chiesa, vai a messa, vedi che proprio ormai c'è, diciamo, c'è una omologazione, cioè praticamente sono tutti omologati, sì, ormai. A un certo tipo di pensiero si vivacchia con il pensiero di questo mondo, no? Ma dice, non guardate le cose di lassù, non vi fate ingannare, ecco, da coloro che governano la terra e sono governati da persone che rischiano la perdizione se non si convertiranno, eh? Che qui, vedete, Gesù misericordioso era tra due ladroni. Oggi noi di ladroni ne abbiamo, diciamo che possiamo fare il giro del mondo, e di ladroni ne puoi mettere sulla croce finché ne vuoi, perché non manca la materia prima, no? Però ce n'erano due, no? In rappresentanza, no? Di quello che si è pentito e l'altro che non ha voluto pentirsi, per cui Gesù Cristo è misericordioso per tutti e due, però vedete, uno si è pentito, l'altro non si è pentito. La Madonna era ai piedi della croce, ha offerto se stessa insieme a Gesù anche per quell'altro che non ha voluto pentirsi. Capite cos'è l'ostinazione? Ecco, pensate un po', ecco, a Togliatti, ecco, che ha avuto il dono, Togliatti, no, comunista, fondatore, di Padre Pio, che l'ha invitato a pentirsi, a confessarsi, non c'è stato niente da fare. E questi figli, vero, e questi figli suoi, che sono ancora diciamo, che governano anche sotto copertura, per cui diciamo continua a cambiare nome per partito no, diciamo che sarebbe giusto che scrivesse democratico, no, ma è PD, cosa vuol dire? Dite che siete comunisti e basta, no? Addirittura democratico, che se non facciamo quello che volete voi praticamente siamo sanzionati. Allora, Anna, leggi pure te.
Ecco, sì. Allora, la benedizione promessa ad Abramo per tutte le genti è un rinnovamento dell'uomo vecchio, è un atto di misericordia che lo ricolma di vita soprannaturale, una grazia e un aiuto che viene dalla redenzione operata da Cristo. Infatti Gesù, morendo in croce, ci liberò dalla maledizione, che è conseguenza del peccato, facendosi egli stesso maledetto secondo le parole del Deuteronomio, cioè caricandosi dei nostri peccati. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, fratelli, riconoscete che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede. Al contrario, dice, chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito.
Poche parole, dice così. Fratelli, riconoscete che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Per cui in te, cioè bisogna seguire Abramo, bisogna seguire la fede nella verità. E allora tutti coloro che seguono la verità sono benedette tutte le nazioni che seguono la verità. Ecco. Cioè, la fede nella verità. Ora, c'è sempre il problema della verità, che è una virtù poco considerata, no? Anzi, forse proprio non viene considerata. Allora, non sono benedette tutte le nazioni che continuano ad adorare altri dei o altre, diciamo, personaggi più o meno grassi, diremmo così, visto e considerato che andrebbe l'abbondanza di ciccia in tanti che vengono considerati delle divinità, no? Ecco, allora questi qua, sì, se seguono Abramo, cioè se seguono Gesù Cristo, saranno benedetti, ma non può essere benedetto colui che è contro la verità, chi addirittura perseguita la verità, chi addirittura vuol distruggere la verità. Ecco, già stare attenti alle parole, no? Pertanto sono benedetti coloro che si convertono. Ecco, diciamo che un ladrone è stato benedetto, ma l'altro ladrone in pratica è stato maledetto perché non ha voluto pentirsi ed è finito male. E allora, oggigiorno, che vogliamo fare di tutta erba un fascio, cioè fare una religione universale, Questa è veramente tentare Dio e tutta la Sacra Scrittura e Gesù Cristo. Non è possibile fare una religione universale, bisogna fare la religione della verità, perché diciamo le religioni che inventiamo noi non ci salvano, ci può salvare solo colui che ha il potere di salvarci. Non c'è né Buddha, non c'è nessuno che può salvare l'uomo, ma è sempre Cristo il Salvatore. E allora, ecco, dobbiamo stare attenti, perché oggi c'è una confusione. Quando uno legge queste cose le capisce alla rovescia, no? Per cui pensa, ah, vedi qua cosa è scritto, che saremo tutti benedetti, sì, anche i demoni sono benedetti secondo il vostro modo di pensare, ma è sbagliato, no? Ecco, allora leggi tu, Anna, che hai abbondanza.
Spiegazione. I giudaizzanti giustificavano la loro propaganda dicendo che la promessa della salvezza era stata fatta ad Abramo e alla sua discendenza. Dunque, dicevano, per salvarsi bisogna essere figli spirituali di Abramo, ossia bisognava osservare la legge mosaica che secondo loro rendeva figli di Abramo. San Paolo confuta il loro argomento senza esprimerlo, e lo confuta con due ragioni intrecciate l'una all'altra. Aveva già detto ai Galati che avevano ricevuto lo Spirito Santo non per virtù delle opere della legge che essi non conoscevano, ma per virtù dell'obbedienza alla fede da essi abbracciata. Ora soggiunge che lo Spirito Santo aveva dimostrato loro la sua particolare effusione operando miracoli ed era disceso su di loro non per virtù delle opere della legge, ma per virtù dell'obbedienza alla fede, ossia in conseguenza del fatto che essi avevano abbracciato la fede. È in questa fede, dunque, e non nella legge, che essi sono eredi delle promesse fatte ad Abramo, e quindi sono suoi figli nello spirito. Abramo credette, esclama San Paolo, e gli fu computato a giustizia. Comprendete, dunque, che coloro che sono nella fede sono figli di Abramo. L'Apostolo rafforza ancora il suo argomento su questa paternità spirituale di Abramo, riportandosi alla promessa che Dio gli fece di benedire in lui tutte le genti nella fede e non nella legge. La Scrittura, egli dice personificandola, ossia il suo autore, lo Spirito Santo, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per virtù della fede, anticipatamente annunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le genti. Queste parole Dio gliele disse quando gli comandò di uscire dalla sua terra e dalla sua parentela e di andare nella terra che gli avrebbe mostrata, confortando il dolore che gli sarebbe costato l'allontanarsi dalla sua patria e dalla sua parentela, con la promessa di farlo capo di un gran popolo e di benedire in lui tutte le nazioni della terra. Questa grande promessa Dio la ricordò quando Abramo intercedette per Sodoma perché non fosse distrutta. Il Signore nella promessa parlava distintamente del popolo eletto del quale Abramo sarebbe stato il capostipite e delle genti che in lui, ossia nel Redentore, che sarebbe disceso da lui, sarebbero state benedette. Chi è sotto l'impero della legge non può appellarsi nelle proprie debolezze alla medesima legge, perché questa lo condanna. La legge, poi, essendo una prescrizione, non rappresenta di per sé un aiuto per osservare la prescrizione, ma il carattere di una severità inesorabile. Di altra natura invece è la benedizione promessa ad Abramo per tutte le genti, in colui che doveva discendere da lui. La benedizione di per sé è una grazia e un aiuto. La benedizione che viene dalla redenzione è tutto un rinnovamento dell'uomo vecchio. È una riparazione del male da lui fatto. È una misericordia che lo ricolma di vita soprannaturale e che è attratta in lui dalla fede viva nel Cristo, di modo che è manifesto che nessuno viene giustificato al cospetto di Dio in virtù della legge, perché la legge non è una grazia, ma un onere, e perciò è detto che il giusto vive per virtù della fede. La legge non procede dalla fede, ma semplicemente promette la vita a chi la osserva e commina la maledizione a chi la trasgredisce. E questo è il senso preciso delle parole di San Paolo, e non deve supporsi, come dicono molti, che egli abbia voluto dire che la legge di Dio era una maledizione, perché la legge fu sempre un immenso beneficio. Tantomeno l'Apostolo ha voluto affermare che Dio dava la legge, ma non dava la grazia di osservarla, e meno ancora che la legge fosse un peso insopportabile. La grazia anche nell'antico patto veniva dalla fede nel futuro Redentore, come nel nuovo viene dalla fede del Redentore venuto. La legge dava il precetto, la fede attirava la grazia per osservarlo. Venuto il Redentore, la legge si è compiuta in Lui e quindi in tutto quello che era annunciato. Figura o preparazione al Redentore non aveva più ragion d'essere. Era assurdo per un cristiano ritornare all'antica legge quando era già venuta la nuova, come era un assurdo aspettarsi la giustificazione della legge che ne era solo annuncio e figura, quando era già compiuta la redenzione. Per un cristiano il ritornare alle prescrizioni rituali della legge rappresentava solo un'oppressione e una schiavitù, e di conseguenza un impedimento alla propria santificazione, che poteva solo attuarsi vivendo di Gesù Cristo e per Gesù Cristo. Cristo ci riscattò dalla maledizione della legge, esclama San Paolo, diventando maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque sospeso al legno, affinché pervenisse ai pagani la benedizione di Abramo in Cristo Gesù, ed affinché noi ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Se la legge comminava la maledizione a quelli che la trasgredivano, dire maledizione della legge era lo stesso che dire il peccato, perché il peccato attraeva la maledizione. Ora Gesù Cristo, morendo in croce, caricato dei nostri peccati, ci liberò dalla maledizione, facendosi egli stesso maledetto, secondo le parole del Deuteronomio, che San Paolo cita secondo i 70, e un po' liberamente: maledetto chiunque sospeso al legno. Morendo Gesù Cristo compì la promessa della benedizione per tutte le genti fatte ad Abramo, abbatté il muro di separazione che divideva i giudei e i pagani e costituì la sua chiesa, come ovile benedetto per raccogliervi tutti gli uomini. La costituì effondendo sui fedeli lo Spirito Santo promesso dai profeti e da lui medesimo. Affermare, come fa San Paolo, che Gesù Cristo diventò egli maledizione sulla croce, perché noi ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso, è lo stesso che dire che gli diffuse la benedizione su tutte le genti e fondò la Chiesa per lo Spirito Santo al fine di raccogliere in essa tutti i figli della benedizione. Amen. Ecco, allora possiamo chiedere adesso una breve
pausa
musicale, sì.
Sì, sì.
Vuoi aggiungere qualcosa? Perché è abbastanza complessa la cosa, sì.
Sì, diciamo che siccome San Paolo, diciamo, quando parla, diciamo, e anche talvolta, diciamo, che per il semplice cristiano diventa un po' complicato, no?
Sì.
Ecco, perché tratta degli argomenti molto sottili, Però io penso, ecco, anche al fatto di chi ci governa o chi ci ha governato, che praticamente ha fatto attirare la maledizione sul proprio paese, no? Promulgando leggi anticristo, per cui governati da chi? Governati da persone che odiano Cristo e poi magari vanno anche a fare la comunione per far vedere che non è vero, no? Così sono dei sacrileghi pubblici, o dei pubblici sacrileghi, no? E la gente non si rende conto, cioè il bene viene dal bene, per cui Dio è il sommo bene. Tu non solo mi rinneghi, ma tradisci Cristo e lo condanni a morte in nome di un bene per la nazione che la vuoi mandare in rovina, no? Quando il cristiano capirà queste cose, capirà anche che bisogna cambiare rotta. Ma se non capisce queste cose, è un popolo bue, come si suol dire, no? Che non capisce niente. Basta che gli metti davanti un po' di fieno e quello è contento, no? Se poi, diciamo, gli metti davanti a un maiale, no? Li devi mettere nel trugolo di tutto, quello mangia tutto perché è un maiale, no? Praticamente, ecco, diciamo, proprio per spiegarlo alla contadina. E va bene, allora, chiediamo questa pausa musica.
Sì, a tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
Bene, allora possiamo riprendere la nostra meditazione, sai Anna?
Sì.
Io oggi vi ho detto, no, che piangere su Gerusalemme. Adesso addirittura hai sentito, probabilmente, che ci sarà l'educazione sessuale dai bambini, vero? 4-6 anni, ecco, e gli insegneranno come si fa a masturbarsi, in modo che praticamente poi tu questo piacere, ecco, lo puoi avere come vuoi, con chi vuoi, quando vuoi, capito? Allora, secondo voi questa U non vi sembra che è fatta con due corna, è vero? Che vuole, però quando noi tentiamo Dio, c'è guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio che non fosse mai nato. Questo bisogna mandarlo ai governanti, vero, della UE e tutti coloro che vogliono far passare questa nuova disgrazia, vero? Volete, bisogna mandargli una macina che se la leghino al collo e si buttino nel profondo del mare, è un messaggio dato da Gesù Cristo, non da chi gli spedisce la macina, va bene? Ecco, pensate un po', e diciamo chi è addetto a questa cosa, neanche farlo apposta, è una portoghese, no? Per cui la Madonna ha scelto tre bambini, vero, angeli, no? Il demonio ha scelto una portoghese per far entrare, ecco, per promulgare questa legge che vale per tutta Europa, pensa un po'. Satanica faccenda, ma la gente, basta che gli dai spaghetti, pizza, pallone, macchine da corsa, che ne so io, vestiti e colori per colorirsi la faccia, le unghie, i piedi, i capelli, così, e poi tacchi e cose varie, e allora questo è contento, no? Drogati del niente, invece di essere riempiti del tutto, che è Gesù Cristo, mio Dio e mio tutto, San Francesco, patrono d'Italia, facci la carità, ma intercedi presso il Signore che mettiamola a questa posta, costi quello che costi, castigaci, oh Signore, ma salvaci, perché non se ne può più. Bene, Anna, leggi pure il Santo Vangelo.
Certo, e gli avversari che invece di riconoscerne la potenza divina lo accusano di scacciare i demoni in nome di Satana, Gesù fa notare che un regno diviso in se stesso non può sussistere. Uno dei mali peggiori per la Chiesa, infatti, è la divisione tra i cristiani. Infine, egli ci mette in guardia dalle insidie del demonio, il quale, se riesce a far ricadere in peccato il peccatore convertito, lo riduce in uno stato ancor più deplorevole del precedente. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. È l'ultima condizione di quell'uomo. Diventa peggiore della prima.
Infatti lo si capisce, sai, tu pensa alla Madonna, no? Che viene a dire durante una guerra mondiale: se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne verrà una di peggiore. Vedi, se tu non capisci alla prima botta, la seconda sarà peggiore della prima, perché tu non hai resistito alla prima botta. Ma noi adesso pensate che botta dobbiamo prendere, visto che qui dice: una casa cade sull'altra. Pensate, ogni volta che c'è un terremoto, una casa cade sull'altra, no? Un regno diviso in se stesso, cioè dei cristiani con radici cristiane che sono divise in se stessi perché promulgano, votano leggi anticristo, per cui non sei più di Cristo ma sei contro Cristo. È chiaro che cade una casa, ecco, sopra l'altra, e vedrete che proprio così succederà. Ecco, ma c'è lo spirito impuro. Oggi bisognerebbe sapere quanti spiriti puri ci sono, visto che sono entrati anche dove non avrebbero dovuto mai entrare, gli spiriti impuri. Pensate un po', altro che fumo. Allora dice, e cosa fa? Allora, va venuto, la trova spazzata e adorna. Allora cosa fa? Va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Ma noi oggi, come siamo combinati, altro che 7 spiriti, ne fossero solo 7, vero, ci sono, a parte i vizi capitali, ma diciamo che sono pure 7, ma in pratica se noi ci guardiamo attorno, ecco, quello che sta accadendo, ci rendiamo conto che questo spirito impuro, vero, ha preso, diciamo che ha la maggioranza, perché è impuro sia per quanto riguarda la carne, ma è impuro riguardo allo spirito, nel senso che il demonio non c'ha carne ed è uno spirito immondo, per cui è sporco di superbia, è immondo di superbia. Chi sfida Gesù Cristo, secondo voi è umile? No, è superbo. E di chi è servo? Del gran superbo. E allora uno, se soltanto con 4 righe si guarda attorno, dovrebbe aver anche capito come siamo ben combinati. Ecco, oggi è difficile trovare, ecco, i puri, vedete, che vogliono insegnare ai bambini da 4-6 anni a masturbarsi, no? Per cui non ci deve essere un puro, devono essere tutti impuri, devono essere tutti quanti, diciamo, contro la legge di Dio, no? Ecco, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, significa però che gli impuri non lo vedranno mai Dio. Ecco, vedi, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, tu capisci? Il demonio conosce bene la Sacra Scrittura, dice: ah, quelli vogliono vedere Dio, dice, e io l'ho perso io, lo devono perdere anche loro. E allora continua a fare catechesi sataniche con l'aiuto degli uomini che si sono dati a Satana mediante l'impurità, lo scandalo dappertutto, trovi scandali dappertutto, no? Oggigiorno cosa bisogna fare? Bisogna ritirarsi in una grotta, cosa bisogna fare? È una cosa terribile, adesso stanno, ho avuto notizie che stanno lavorando, sembra, non so se questo mese o il prossimo, per cambiare anche la messa, hanno fretta, sanno che fra poco saranno cacciati fuori, ma con un castigo che non l'avremmo mai visto da quando è stato creato il mondo, vero? Anche l'ha detto Gesù alla beata Alessandrina da Costa, ecco, non ci fu mai tanto peccato come al giorno d'oggi, però non ci sarà mai stato un castigo come quello che vi aspetta. Il castigo vuol dire castigare, vuol dire rendere casto, per cui deve purificarci. Purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve. Noi non abbiamo paura del fuoco che scende dal cielo, abbiamo paura del fuoco eterno che sale dall'inferno. Pertanto che venga pure il fuoco, non ha importanza, basta che ci purifichi, ma noi teniamo il fuoco eterno, ecco. Per cui che venga pure il fuoco dal cielo per fare quello che ha da fare, come l'ha fatto a Sodoma e Gomorra. Sono cose terribili, voi direte: Claudio, ma cosa stai dicendo? Vi sto dicendo delle cose che sono accadute, che accadranno, perché noi provochiamo Dio, perché le vogliamo a tutti i costi. Il Signore ci ama, per cui ci dovrà spaventare, dovremo gridare Signore pietà, e già questo Signore pietà, diciamo, ottiene misericordia, nel senso che non andrai nel fuoco eterno, però starai in purgatorio finché ci dovrai stare, insomma, ecco. Questo purtroppo, la gente addirittura pensa che il demonio non esista, no? Ma io ho avuto la grazia e anche la responsabilità, vero, di aver partecipato ad esorcismi, per cui, diciamo, so benissimo cosa dicono, cosa fanno e cosa vogliono fare, no? E poi ci sono quelli che dovrebbero credere, i vescovi sono tutti esorcisti, ma se non ci credono, ma capite che razza di vescovi, loro dovrebbero farlo, l'esorcismo, così il nemico gli direbbe anche quello che dovranno sentirsi dire, è vero? Perché quando durante l'esorcismo è entrato uno che era, cioè voleva entrare, uno che era forse un religioso curioso, no? E questa indemoniata, senza, perché era di schiena, manco l'ho guardata, e tu cosa vuoi, porco, gli ha dato, no? Che gli ha detto tutti i peccati, questo chiuso la porta è scappato, no? Capito? Allora bisognerebbe che andassero a farsele dire in faccia, accusare dall'accusatore dei fratelli, vedi che cambierebbero vita e darebbero ordine anche a tutte le parrocchie di pregare San Michele Arcangelo perché ci difenda nella battaglia contro le insidie del maligno infernale. Bene, Anna, leggi pure tu il Santo Vangelo, ma dico, stamattina si vede, era giusto che mi passasse per la testa quel pensiero: Gesù piange su Gerusalemme. Che cosa vuoi fare? Ma dico, vuoi ridere, vuoi cantare Chiesa di Dio, Popolo in Festa, ma vuoi ubriacarmi? Ma non so mica fesso, no?
Eccomi allora, San Luca, capitolo undicesimo. Sono pagina 1293. Presentarono a Gesù un indemoniato che era muto e secondo San Matteo anche cieco. Il Redentore cominciò a cacciare Satana, causa vera di quell'infermità, e quando l'ebbe cacciato quell'uomo parlò e vide. Del resto appare chiaro che Gesù dovette contendere a Satana la preda, giacché è detto: stava scacciando un demonio il quale era muto. L'espressione stava scacciando suppone che si impiegò del tempo e la conseguente meraviglia delle turbe mostra che la liberazione dello stesso fu movimentata. Satana in generale parlava per quelli che possedeva e cercava di stornare da sé l'irresistibile potenza di Gesù. Questa volta non parlò, ma agitò l'infelice, che dovette avere manifestazioni terrorizzanti. Lo spirito infernale sapeva per esperienza che ad ogni sua parola Gesù replicava, comandandogli di tacere e di lasciare la preda. Perciò tentò, senza parlare, rendendo muto e sordo quell'uomo, di evitare o tardare un'ingiunzione di potenza. Rese anche cieco l'infelice, perché i suoi occhi non avessero carpito nel gesto le parole imperiose con le quali Gesù lo scacciava. Satana credeva così nella sua stoltezza di avere chiuso a quell'uomo le finestre, diciamo così, per le quali poteva essere penetrato dalla grazia, e l'aveva reso immagine viva di coloro che gli stringe nei lacci del male, ciechi all'evidenza della verità, sordi alle parole della vita e muti, ostinatamente muti, alle parole della preghiera. Non vedono, non ascoltano e non pregano. E la loro rovina diventa in tal modo irreparabile, senza un intervento miracoloso della grazia. Qualunque cosa si dica loro è per essi impenetrabile. E l'ostinazione della loro volontà diventa così tenace da sembrare invincibile. Di questi ciechi, sordi e muti, dolorosamente, è piena la terra, soprattutto negli alti ranghi dei popoli, e per vincerli occorre l'intervento di Gesù Cristo, poiché egli solo può, per la sua grazia, penetrare il loro cuore e conquiderli. Il Sacro Testo non ci dice come Gesù liberò quell'ossesso, ma è chiaro che lo fece con un atto di dominio, forse toccandolo con la sua mano. Certo, dovette farlo con tale maestà che le turbe ne furono meravigliate. Alcuni di quelli che seguivano Gesù unicamente per trovar modo di accusarlo, non potendo negare l'evidenza del miracolo, e vedendo il popolo entusiasmato, dissero con profonda malignità che gli scacciava i demoni in virtù di Beelzebul, principe dei demoni. Era un'asserzione gratuita ed assurda, e dovevano essi stessi capirlo, ma nelle loro perversità speravano di far presa sul popolo e diminuirne la fede. Altri, non osando negare il miracolo, tentarono di diminuirne l'importanza domandando un segno dal cielo. Il semplice domandare un miracolo più impressionante poteva produrre negli animi la svalutazione di quello che avevano veduto, come se fosse stata una cosa da nulla. Essi non si curavano in realtà di volere un nuovo argomento della verità, perché non avrebbero creduto neppure al segno venuto dal cielo, ma come conoscitori dell'anima popolare sapevano con quella semplice domanda di poter generare in tutti un senso di diffidenza. Essi poi speravano, anzi credevano, di essere certi che Gesù non avrebbe potuto dare un segno come Elia profeta, facendo magari discendere il fuoco dal cielo, perché supponevano malignamente che egli operava per giochi di prestigio naturali o diabolici. Anzi, il domandare il segno dal cielo fu per questi perfidi una maligna insinuazione per confermare questa loro persuasione nelle turbe. Quanta perversità si annida nel cuore dell'uomo quando si ostina a non voler vedere la verità. Gesù Cristo, avendo scrutato i loro pensieri, cioè avendo conosciuto la loro perfida intenzione in quelle domande insidiose, cominciò dal confutare l'insinuazione che egli operasse in virtù di Beelzebul con un argomento irrefutabile. Egli scacciava Satana, e lo scacciava evidentemente perché non avesse recato danno all'anima e al corpo di quelli che invasava. Andava perciò direttamente contro il fine che si proponeva Satana e ne dissolveva il tenebroso dominio. Se avesse operato in virtù di Beelzebul, Satana si sarebbe servito di lui per demolire il proprio regno, quel regno che in tanti modi tentava di conservare e mantenere, e sarebbe stato in discordia con se stesso ed avrebbe mostrato che il suo regno si sfasciava già per interno dissolvimento, come si sfascia e rovina una nazione divisa in discordie intestine. L'argomento era irrefutabile, ma Gesù lo completò con un altro. Presso gli ebrei c'erano già molti esorcisti, figli, ossia discepoli dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei, i quali scacciavano i demoni e sapevano bene che potevano scacciarli solo nel nome di Dio e dopo molte preghiere. Ai suoi oppositori non era mai venuto in mente che li scacciassero in virtù di Satana, già che era troppo evidente il contrasto tra Satana e Dio. D'altra parte, le difficoltà che gli esorcisti avevano nello scacciarli e delle quali parlavano spesso, era già la condanna della loro calunniosa e scellerata asserzione, ed essi indirettamente ne erano i giudici più competenti. Ammettendo che Satana possa scacciare Satana, l'opera degli esorcisti del Tempio sarebbe stata di per sé svalutata, ed essi, con quella insinuazione perversa, andavano contro di loro, gettando un'ombra sinistra sul loro ministero. Essendo assurdo che Satana possa scacciare Satana, ed essendo dimostrato dall'esperienza stessa degli esorcisti che questo non poteva succedere, ne veniva come conseguenza che Gesù cacciava i demoni col dito di Dio, cioè con la divina sua potenza, e che cacciandoli ne dissolveva il regno, inaugurando così il regno di Dio. Satana fino allora era stato nel mondo come il forte armato che custodisce il suo atrio, cioè il cortile della sua casa, ed è sicuro di proteggere quello che ha, finché non viene uno più forte di lui a vincerlo e a depredarlo. Solo uno più forte può vincere chi è armato ed è risoluto a difendere il suo dominio ad ogni costo. Era evidente, dunque, anche da questo che Satana era stato vinto non da se stesso, ma da uno più forte di lui. Con una frase velata, Gesù ritorse contro i suoi nemici l'accusa che gli avevano fatto, perché essi avessero ponderato la situazione nella quale si trovavano. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me dissipa. Se egli, cacciando Satana per virtù divina, se ne dichiarava nemico, era evidente che quelli i quali si dichiaravano suoi nemici erano essi amici di Satana. Se egli, vincendo lo spirito infernale, ne dissolveva il regno ed inaugurava il regno di Dio, era evidente che coloro che lo avversavano in quest'opera grande erano cooperatori di Satana e nemici del regno di Dio. Se fossero stati nemici del diavolo, sarebbero stati in armonia con Gesù che lo discacciava e lo vinceva. Essendo invece nemici del Redentore, erano essi posseduti dallo spirito maligno. È chiaro dal contesto che tra gli oppositori di Gesù ci dovevano essere alcuni che prima lo avevano seguito e poi si erano lasciati ingannare da Satana, pur fingendo di continuare a seguire Gesù. Erano stati una volta liberati dalla schiavitù di Satana e lo spirito maligno aveva errato senza riposo nel deserto della perdizione in cerca di altre anime. Dopo era tornato all'assalto con 7 spiriti peggiori e li aveva riconquistati, riducendoli in uno stato più deplorevole. Dovevano dunque essi stare attenti e vigilanti, perché operavano per suggestione diabolica e correvano rischio di eterna ed irreparabile rovina. E mentre Gesù parlava così, una donna alzò la voce in mezzo alle turbe e disse: «Beato il grembo che ti ha portato il seno da cui hai succhiato». Evidentemente quella donna sentiva nelle parole del Redentore l'accento della verità e lo sentiva per qualche penosa esperienza personale che aveva fatta con quelli che gli si opponevano. Infatti, l'applauso a chi parla è tanto più spontaneo e caloroso quanto più le sue parole coincidono vivamente con le nostre esperienze personali. Gli è stato vittima di sopraffazioni da parte di prepotenti, senza aver potuto reagire, e sente uno che ha il coraggio di affrontarli e di confonderli, esce in espressioni di plauso e di benedizione, che manifestano tutta la soddisfazione del suo animo e sono uno sfogo indiretto del proprio risentimento. L'esclamazione della donna, dopo un discorso piuttosto oscuro di Gesù, non si spiegherebbe senza ammettere che essa medesima avesse avuto ragioni di risentimento contro gli scribi e i farisei. Perciò Gesù Cristo, senza contrastare la lode che essa dava alla sua Santissima Madre, anzi confermandola ed integrandola, rispose: anzi, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Egli voleva dire: eh sì, mia madre è beata perché mi ha generato ed allattato, ma è più beata perché ha ascoltato e praticato la parola di Dio. Tu perciò non ti consolare dei rimproveri fatti ai tuoi oppositori, ma ascolta la parola di Dio e mettila in pratica usando carità. Inoltre, quella donna riguardava Maria come madre comune e Gesù con le sue parole la dichiarò velatamente madre di Dio. Essa infatti aveva ascoltato il messaggio celeste e vi aveva creduto. Aveva accolto nel seno il verbo sostanziale del Padre e l'aveva custodito con il suo amore. Aveva ascoltato da lui la parola di Dio e l'aveva praticata. Non l'aveva generato e nutrito come qualunque donna, ma aveva generato il Verbo incarnato per opera dello Spirito Santo e l'aveva custodito come uomo Dio e non come può custodirsi un qualunque figlio generato dalla carne. La donna esaltava in Maria la madre di un profeta e Gesù replicò per esaltare in lei la madre del Verbo. Come si vede all'interpretazione di questo versetto del Vangelo, è tanto immensamente, tanto lontana dall'arbitraria interpretazione protestante, che vi vorrebbe vedere una diminuzione di Maria. Se si riflette poi che San Luca, nel suo Vangelo, ha voluto far rimarcare in modo particolare quello che esaltava Maria, si vede anche meglio com'è assurda la blasfema ipotesi di alcuni protestanti. La risposta di Gesù Cristo alla donna che lo esaltava era anche diretta contro l'insinuazione degli scribi e dei farisei che lo avevano voluto mostrare amico di Satana. Si direbbe era un'esplosione dell'amore di Gesù verso il Padre, fatta in pubblico. Un volere stornare da sé la lode che gli si faceva per mostrare che si curava solo della gloria di Dio e per convincere meglio le turbe che egli era contro Satana. Infatti, anche per noi, quando siamo accusati a torto di impietà, il colpire tutte le occasioni per manifestare la nostra pietà e la nostra devozione, certi sentimenti che rimarrebbero celati nel nostro cuore vengono espressi con maggiore energia e si prospettano come esclusiva nostra preoccupazione. Gesù Cristo ci tenne a mostrare al popolo quanto egli apprezzasse la legge di Dio e quanto fosse lontano da operare prestigi diabolici per raccogliere gloria. E perciò alla donna che lo esaltò, magnificando la beatitudine della madre di lui nell'averlo generato ed allattato, rispose con forza, magnificando la beatitudine di chi ascolta la parola di Dio e la custodisce praticandola. Gesù Cristo non diede una risposta immediata a quelli che gli avevano domandato un segno dal cielo, ma aspettò che gli si fosse affollata intorno la turba, giacché era troppo importante dissipare da essa l'illusione di voler vedere spettacoli materialmente impressionanti quando già viveva in una pienezza di soprannaturale che superava qualunque manifestazione passata. A che cosa infatti sarebbe servito un segno dal cielo per quella generazione perversa? Si era giunta fino a chiamare opera di Satana la sconfitta di Satana, Qual peso vi avrebbe dato? Era assurdo che Satana potesse scacciare se stesso, ma non era assurdo che potesse produrre un fenomeno impressionante, perciò il segno dal cielo sarebbe diventato occasione di nuove maligne insinuazioni. Dio avrebbe dato un segno inequivocabile e definitivo della verità, non dal cielo, ma dalle profondità della terra, facendolo risorgere dalla morte. Un segno che non sarebbe stato come quello di Elia, manifestazione di giustizia terribile, ma come quello di Giona per i niniviti, invito di penitenza e di salvezza. Come Giona, rovesciato dal cetaceo sulla spiaggia di Ninive, mostrò con questo solo che era messaggero di penitenza e di misericordia, così Gesù Cristo, uscito dalle tenebre del sepolcro, dopo essere stato ucciso, avrebbe mostrato che egli era il vincitore della morte e dell'inferno. Sarebbe stato perciò egli stesso un miracolo. Anzi, lo era già, poiché tutta la sua vita era un argomento vivo e parlante della sua missione. Amen.
Amen. Bello, c'è Don Dolindo. Non perde l'occasione per mostrare,
cacciare.
Cioè, non solo cacciare i demoni, ma anche cacciare coloro che ci vogliono mettere in suo possesso, o coloro che addirittura vogliono portarci fuori dalla verità.
Sì.
Quindi la verità vi farà liberi, che significa che la menzogna vi fa schiavi. Bisogna essere anche semplici, no? Non vi farà schiavi. Chi non è con me è contro di me. Allora Gesù è verità. Chi non è con la verità è contro la verità. E allora non serve leggere un sacco di libri per non capire niente, no? Con quattro parole uno dovrebbe capire tutto. Chi non è con me, sono verità, è contro di me. Pertanto chi sta nella menzogna è contro la verità. E la verità vi farà liberi. E la menzogna vi farà schiavi. Vedete che in questo momento siamo schiavi della menzogna per tutti coloro che aderiscono al menzognero e a coloro che ci vogliono far diventare servi del menzognero. Chi non è con me è contro di me. Bene, Anna, c'è?
Sì, il fioretto.
Sì, Fioretto.
Sì, ce la facciamo, sì.
Sì, sì che ce la facciamo.
Sì. Va bene. La strada per servire il Signore. San Serafino da Monte Granaro, religioso cappuccino, e si distinse tra i suoi confratelli francescani per bontà, povertà, umiltà, purezza e mortificazione. Questo glorioso santo peregrinò, si può dire, per tutti i conventi delle Marche, perché dopo il noviziato, nonostante la buona volontà e la massima diligenza che poneva nell'espletamento dei compiti che gli venivano affidati, non riusciva ad accontentare né superiori né confratelli, che non gli risparmiarono spiacevoli rimproveri. Dopo il noviziato, a tali sofferenze si aggiunsero anche quelle fortissime tentazioni del demonio, che ridussero in tante angustie il povero Fra Serafino, da fargli credere di dover abbandonare per sempre la vita religiosa. Un giorno, stando in preghiera in chiesa davanti al Santissimo Sacramento, si lamentò con il Signore. «Signore, questi frati hanno pur visto la mia vita. Se non ero adatto alla professione, non mi dovevano ammettere, ma giacché mi hanno ammesso, perché mi travagliano con tante mortificazioni?» Allora sentì una voce dal Santissimo Sacramento che gli disse: «Fra Serafino, e non è questa la strada di servire me che ho patito tanto per la redenzione del genere umano?» Queste parole penetrarono nella sua anima e, aiutato dallo Spirito Santo, cominciò a rientrare in se stesso, tanto da proporsi che ogni volta che gli fosse stato fatto o detto da un confratello qualche cosa dispiacevole, avrebbe pregato per lui una corona alla Madonna, dopo di essersi esercitato diverso tempo in tale proposito, pregando un'altra volta allo stesso modo davanti al Santissimo Sacramento, sentì ancora questa voce: «Fra Serafino, giacché per amor mio hai vinto e mortificato te stesso, ma domandami pure qualsiasi grazia che tu vuoi e da me la riceverai». La profondissima umiltà fu per San Serafino il segreto della santità e fonte di grazie celesti. Poi c'è una frase del nostro San Giovanni Calabria: «Noi non abbiamo dei nemici da combattere, ma dei fratelli da amare, da illuminare, da correggere, da edificare». E termino con San Vincenzo de Paoli: «Se avessimo una fede viva, se guardassimo questi assalti con occhio cristiano, non come contrarietà che ci vengono dagli uomini, ma come grazie che Dio ci fa, e se la sua bontà si degnasse di dissipare dalla nostra mente la nebbia delle massime del mondo che impedisce alla fede di far penetrare le sue massime fino in fondo alle anime nostre, avremmo ben altre idee e altri sentimenti. E quando si trattasse di soffrire le ingiurie e le persecuzioni, reputeremmo una gran fortuna essere calunniati e perseguitati».
Bene, salutiamo tutti, invitiamo beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli. Ecco, se vi scappa un dolore e una lacrima, pensate che la versiamo insieme a Gesù Cristo, alla Madonna, che anche lei ha pianto e piange. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.